Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Noi siamo caldi, carichi, appena rientrati da un weekend Real Men. Diciamo che abbiamo detto, accennato diverse volte, questo discorso del gruppi di accountability, i gruppi Real Men. E la nostra idea è che appunto ci sia questo gruppo generale per poi... in qualche maniera facilitare le relazioni personali e di gruppi locali che possano effettivamente camminare sulla mascolinità faccia a faccia.
E con un grado di intimità.
Esatto. E la cosa bella è stato appunto questo, che il gruppo di Salerno ha deciso di incontrarsi e noi l'abbiamo buttata in caciara, magari si scende un altro po' verso la Basilicata, insomma, alla fine da una pizza è diventata invece un vero e proprio weekend insieme. Siamo stati in montagna, abbiamo parlato, abbiamo mangiato, siamo stati al fuoco, tante cose proprio belle. Quindi innanzitutto vorrei ringraziare tutti i ragazzi del gruppo di Salerno, in realtà è il gruppo del sud, abbiamo scoperto.
Esatto, è diventato del
c'era
sud.
Anche un ragazzo di Foggia, quindi insomma molto grati per questa cosa. Chiunque volesse cominciare a lavorare in maniera pratica e forte anche sulla propria mascolinità, vi invito a iscriversi ai gruppi Real Men. Basta mandare un'email all'indirizzo email scrivi@realmen.it, dove poi insomma mettete nome, cognome, età, provenienza, se siete fidanzati, sposati eccetera, e una motivazione concisa sul perché volete entrare nei gruppi Real Men, e poi insomma noi vi diremo come fare eccetera eccetera. Niente, quindi molto molto contenti. Sappiamo anche che il gruppo della Romagna sta camminando di brutto, quindi li salutiamo con tutto il cuore. Niente, questo è una cosa bella. Una cosa che appunto questo episodio di oggi, tra l'altro, è ispirato anche un po' da questi giorni, perché è venuto fuori il tema dell'affettività e il tema delle relazioni.
Sì, diciamo che nei gruppi Real Men abbiamo provato a proporre dei temi che fossero dei punti su cui chi partecipa voleva lavorare, e abbiamo cercato di raccoglierli anche, e questo diciamo è un tema che comunque è tornato a più riprese.
È una lista che sembrava apparentemente scomparsa nell'incidente nautico, invece grazie che io l'ho salvata in
nautico si è recuperato.
Io in un modestissimo file di testo abbiamo questa lista stupenda. Va bene, affettività. In particolare sessualità, perché secondo me questo qui è un bel tema potente, che su 5 per 2 pesci, su Grateful Money abbiamo parlato tante volte, ma mi rendo conto anche su Grateful Money è tanto tempo che non ne parliamo, non vorrei che si desse per scontato. Diciamo che credo, adesso c'ho mio figlio che comincia a entrare nella pubertà e quindi comincia a fare un po' di domande, mi comincia a chiedere che differenza ci sta, ma che cosa è l'innamoramento, che vuol dire, eccetera, eccetera, che differenza c'è con un'amicizia. Ecco, oggi non parleremo di tutte queste cose qua, però direi proprio di andare proprio direttamente al fuoco del problema, che è proprio la sessualità, non è che il problema, insomma, del discorso, che è la sessualità. Io penso che questa sia una pulsione. Innanzitutto mettiamo un attimino una base comune, no? Giusto per evitare fraintendimenti o altre cose. La sessualità è una cosa ottima. Il sesso è una cosa fantastica. La pulsione, cioè la spinta sessuale, è un'energia incredibile di vita, pazzesca proprio, cioè che ti spinge veramente a fare molto di più di quanto magari saresti in grado. Il punto è che, come tutte le cose buone, deve essere utilizzata con criterio. Cioè, secondo me, tutto il discorso di oggi verte su questa cosa. La sessualità è una cosa buona, e perché sia una cosa buona deve essere utilizzata in maniera appropriata, e quindi comprendendo comprendere la profondità e il ruolo che ha nella vita di un uomo.
La sessualità poi c'è, quindi non è un qualcosa che in ogni caso dobbiamo gestire, e questa forza, a me piace usare la parola canalizzare, no? Cioè questa forza che c'è, dobbiamo portarla al servizio del nostro essere uomini, che alla fine si traduce poi nel dare la vita, diciamo. Questo, la sessualità ha comunque un filo rosso che la unisce alla questione del dare la vita per una bella da salvare, no?
Io penso che ci sono diversi gradi, no? Cioè la sessualità parte innanzitutto come una spinta, secondo me. Questa spinta può evolversi, o comunque può sfociare in diverse sfaccettature. Adesso, senza generalizzare troppo, però c'è anche il tema dell'omosessualità, rientra secondo me in questa spinta sessuale forte.
Certo.
Adesso, senza però entrare nel dettaglio di questo discorso, che è molto più ampio di quello che vorrei dire oggi, penso che questa energia vitale, soprattutto in questi tempi qui, è estremamente strumentalizzata. Quindi io credo che un po' di basi comuni sono queste: la sessualità è una cosa buona, all'oggi è anche molto banalizzata e strumentalizzata. Sto mettendo un po' di paletti perché non vorrei essere frainteso poi nei vari discorsi. Questa strumentalizzazione è appunto a due facce, secondo me. Da una parte c'è proprio la banalizzazione, cioè insomma ti piace una, scusate la grezzezza, però comunque sono di Roma, quindi ci sta.
Me lavo.
Sì, cioè, mi piace uno, ma la faccio, capito? Cioè, questo è la proprio, faccio. È proprio, ed è di uno squallore, è veramente di uno squallido che è imbarazzante quasi. Infatti, mi vergogno a dirla sta frase, però la sentiamo spesso. Quindi, da una parte ci sta una banalizzazione, cioè, ti piace una cosa, te la prendi. Banalizzazione anche nel gesto stesso, no? Come se fosse semplicemente un gesto puramente di piacere, come mangiarsi una bella torta, oppure non so, fumarsi una sigaretta o quello che sia. È un gesto così che va a soddisfare un piacere. Quindi da una parte appunto ci sta banalizzazione, dall'altra parte ci sta una strumentalizzazione, nel senso che viene utilizzata per qualcosa che non è. Cioè, la sessualità è un gesto d'amore. Questo qua, paletto, sessualità è un gesto d'amore, è un gesto di dono totale di te stesso per l'altra persona, reciproco chiaramente. Quindi, quando diciamo, capito, la banalizziamo dicendo vabbè, ho voglia di questa cosa, la faccio, e quando dico che è strumentalizzato è perché è strumentalizzato semplicemente per glorificare me stesso, per darmi un bene, darmi un piacere, no? Come appunto in un peccato di gola, in quel camminato devi sempre soddisfare una tua voglia. E poi è strumentalizzata perché, questo è il terzo punto, insomma, che è molto misleading sulla sessualità, è strumentalizzata perché è diventato anche un oggetto di potere. Da una parte nella seduzione della donna, che la donna appunto adoperando una seduzione, la seduzione di per sé è una cosa buona, una cosa bella, però quando questa seduzione viene appunto strumentalizzata per un gioco di potere, non è più una cosa buona. E chiaramente là il sesso è l'arma proprio quella
numero uno.
Cavolo, cioè nel senso, assolutamente. E dall'altra parte è anche strumentalizzata da parte dell'uomo, perché è un gesto di profondo anche controllo, potere, no? Quindi nella relazione tra un uomo e una donna c'è sempre un po' questo gioco di potere, che da una parte il potere della donna è quello della seduzione, dall'altra parte il potere dell'uomo è quello del controllo. Tra l'altro, adesso detto proprio così, di striscio, tutto il bondage, no? Quindi chi prova piacere nell'atto sessuale, nel legare la donna così, che è una cosa che non pensate che io sia, lo dico in maniera superficiale, ma lo dico con grande cognizione di causa, è molto molto diffuso e dà piacere sia alla donna che viene legata e sia all'uomo che la lega, perché si instaura in maniera esplicita e forse estremizza proprio questo gioco di ruoli. Quindi capiamo un attimo, cioè noi ci troviamo in questo recinto in qualche maniera dove stiamo in mezzo e ci sono tutte queste varie strumentalizzazioni in atto e tutte queste varie visioni distorte e manipolazioni della sessualità. Al di là del recinto ci sta che la sessualità è qualcosa di bello, è qualcosa di con un'energia incredibile ed è un dono totale di se stessi. Quindi, visti un po' questo panorama, la domanda che ci dobbiamo fare è questa. Noi, questa sessualità, come la dobbiamo utilizzare? Come si assimila? Come si assume, scusate, come si assume questa sessualità esattamente? Che faccia ha nella mia vita affinché possa crescere sempre di più in un gesto d'amore, in un gesto di dono di me stesso, in una maniera che sia pulita, in una maniera che sia proprio costruttiva per la mia vita?
Sì. Il riassunto, un riassunto di quello che hai detto è ben dentro alla puntata più ascoltata della stagione 2 con Roberto Marchesini, che ci ha spiegato in lungo e largo San Tommaso e diceva che San Tommaso, parlando del piacere, quindi può essere sessuale, di gola, qualsiasi tipo di piacere, anche del lavoro per l'uomo, il problema non sta nell'attività piacevole, però vi dovrebbe essere visto il piacere come un dono. Il problema è quando l'obiettivo dell'attività diventa il piacere, no? Che la snatura dallo scopo che invece, diciamo, invece di essere ricercata per il suo fine, e in questa ricerca in mezzo casca anche il piacere, noi ricerchiamo il piacere fine a se stesso. E quindi si ritorna a quello che dicevi del capire cosa me ne faccio per utilizzarlo in una maniera organica, strutturata. Io, vedendo un po' dove ci troviamo proprio da uomo, da giovane anche del 2025, ho l'impressione che negli anni, specialmente negli ultimi 30-40 anni, si è staccato sempre di più la responsabilità dalla sessualità, e questo ha fatto sì che la sessualità, inteso come sesso, fosse un qualcosa sempre disponibile, è un'attività ludica, diciamo, sempre disponibile, e si è slegata sempre di più da tutte le responsabilità connesse, che sono responsabilità sia, io direi principalmente due, poi non so se tu ne aggiungeresti altre: responsabilità rispetto all'atto sessuale in sé, quindi il potenziale generativo dei figli, tant'è che il problema, cioè, sembra un po' assurdo per certi aspetti, però negli ultimi 50 anni penso che il problema del rapporto sessuale è: come riesco a poter avere un rapporto senza concepire? No,
esatto. Tutto è stato senza metterla incinta.
Esatto, ecco, cioè questa, quindi la gravidanza è qualcosa di indesiderato, no? Mentre invece, diciamo, la storia dell'umanità è fatta dal problema di riuscire a generare figli, con tutti i problemi che ci possono essere di probabilità, di rischi, eccetera. Mentre invece è diventato una cosa indesiderata.
Esatto, un problema, sì.
Esatto, e un pensiero che ho preso anche in realtà da qualcosa che ho letto di recente di Silvana De Mari è che si è slegato anche la responsabilità, potremmo dire, del provvedere, può essere finanziaria, economica, specialmente per il giorno d'oggi, che era legato per l'uomo in particolare, all'unirsi con una donna. E questo slegamento, secondo me, ha portato su dei binari quasi paralleli la sessualità e tutto quello che questa comporta. E penso che questo abbia fatto del male all'uomo.
C'è un terzo punto, secondo me, riguardo a questa, come chiama, questo slegamento, è la responsabilità che tu hai nei confronti dell'altra persona. Cioè, l'atto sessuale è sicuramente un atto potenzialmente generativo, cioè la donna può rimanere incinta. Il punto fondamentale è questo, che nell'unione sessuale si crea un legame profondissimo con l'altra persona. Cioè, se io e te abbiamo un legame, diciamo, non ci conosciamo, e però, non so, ci incontriamo al bar, abbiamo un legame piccolo,
superficiale.
No? Molto superficiale, però abbiamo un legame rispetto a essere sconosciuti. Se poi andiamo in montagna insieme, abbiamo un legame più profondo. se poi, non so, condividiamo delle idee e ne parliamo, abbiamo un legame ancora più profondo. Figurati in un atto sessuale. Che tipo di legame potentissimo viene fuori? Ma questo, tra l'altro, io invito veramente i più scettici a ascoltare veramente col cuore aperto. Cioè, nelle Sacre Scritture dice: l'uomo e la donna si uniranno e diventeranno una carne sola. Celebreranno un matrimonio. Dice no, l'uomo e la donna si uniranno e saranno una carne sola. Cioè, quando nell'atto sessuale si diventa una carne sola. Ora, questa cosa, questa frase qua biblica, tu la puoi svalutare e pensare che è soltanto una stupidaggine, una roba da chiesa, una roba da preti. Oppure puoi essere una persona, un uomo profondo, e farti la domanda del perché viene detta questa frase. Perché questa frase qua è decontestualizzata dal matrimonio, perché è in Genesi, all'inizio, cioè, quindi proprio non c'entra niente.
Certo.
E anche non c'entra niente neanche con tutti i doveri coniugali, cioè non c'entra proprio niente, sta proprio all'inizio di tutta la scrittura. Ti devi fare la domanda del perché viene scritta questa frase qua. All'oggi, tra l'altro, ci stiamo anche affacciando a, perché la verità poi emerge sempre da sola, non c'è bisogno che abbiamo combattenti che per le strade bruciano le case, la verità va semplicemente detta. Abbiamo tanti esponenti che, specialmente donne, che stanno incominciando a scrivere sul fatto di quanto sia svilente per la donna questa sessualità facile. Uno su tutti, un libro che mi piace tantissimo, è quella dell'Argot, che come dice, una gioventù sessualmente liberata, o quasi, per dirne una. Poi so che recentemente è uscito un altro libro che però non abbiamo letto, di Lily Gruber,
pure pornografia, in particolare
pornografia e l'utilizzo del corpo della donna come strumentalizzato, eccetera. Cioè, voglio dire, sono persone che sono lontane dalla fede, lontane dalla Chiesa, eppure dicono le cose che dice la Chiesa, e questo secondo me ci deve fare tante domande. Quindi, secondo me, quello che dici tu, quindi il risultato, l'effetto, no, di questa demistificazione in qualche modo della sessualità, secondo me il primo effetto è cioè, hai centrato pienamente il punto, è questo slegatura tra l'atto sessuale e la responsabilità
di quello che comporta.
Esatto, perché secondo tu hai detto, aspetta, ci sono tre punti.
No, io ho parlato della responsabilità, diciamo i tre punti, coniugando il mio e il tuo, è che il tuo effettivamente è forse più importante: la responsabilità per l'altra persona, la responsabilità di quello che comporta, del potenziale generativo biologico, diciamo, e la responsabilità che comporta, perché tu nel momento in cui entri in un'intimità così forte con una donna, ti devi assumere anche la responsabilità del provvedere di una famiglia. E questa cosa è sganciata, perché ormai abbiamo ragazzi di 15 anni che sanno tutto del sesso, no? Avranno provato di tutto, e quello stesso ragazzo a 30 anni magari deve ancora cominciare a lavorare.
Certo.
Perché è una società comunque che spinge avanti, l'università, eccetera. Questo è un altro argomento sulla responsabilizzazione dal punto di vista magari anche lavorativo del provvedere. Però questo legame nella storia dell'uomo c'è sempre stato, ed è una cosa che è scissa, diciamo, c'è sempre stato a livello di consapevolezza di un ordine sociale, se vogliamo. Poi questo non vuol dire che non ci fossero violenze, cose sono sempre state, però nell'entrare in contatto con una donna c'è il legame col prendersi la responsabilità del farsi carico della creazione di una famiglia, ecco, come ordine sociale, ripeto. Invece oggi questa penso che sia una cosa molto discussa, ecco, cioè, anzi, si parla addirittura di poliamore, non so, queste cose che molto fluide, no? In cui tu puoi cambiare partner facilmente, eccetera. E questo...
A parole possiamo dire tante cose, poi bisogna dire, cioè, il problema di questa società è questo: funziona. Che a chiacchiere possiamo fare quello che ti pare, voglio vedere quando poi ci sta una persona che entra nella vita.
La filosofia deve essere realtà, deve essere attinente alla realtà.
Liceo classico, attenzione,
pentito però, no. Quello che volevo poi passare, a cui volevo passare, è che questo concetto del legame...
No, dico, prima che continui, c'è un attimo, è entrato qua in un terzo ospite, sì, qui in studio, e ci sta l'avvocato del diavolo.
Eccolo.
L'avvocato del diavolo entra e dice questo: ma Manu, ma qual è il problema? Cioè, voglio dire, ci sta la pillola, ci sta il preservativo, abbiamo risolto. è già così ti fai smontare, Manu, che ci vuole?
Che ci vuole?
Che sì. ci vuole, nel senso, tu ti allora. Assumi la pillola e le gravidanze indesiderate non ce l'hai, questo è il primo, questa è la prima parte, è la pillola, o il preservativo, insomma, qualche tipo di anticoncezionale. E poi c'hai l'altra cosa che è molto importante, se noi due siamo consenzienti, qual è il problema? Cioè, nel senso, voglio dire, ti sei fatto smontare così, Manu, certo. questi tre punti così tanto
allora,
sventolati, poi dopo...
Io faccio l'avvocato di Manu, è entrato il quarto, il quarto ospite, avvocato di Manu. Allora, innanzitutto tu hai colpito il problema della generatività biologica, no? Perché hai tolto una responsabilità che, dicendo anche che poi non significa risolvere il 100% delle probabilità, perché poi se ne sentono di questioni.
Ah sì,
di,
cioè nel senso, scusate se lo dico, però cioè io conosco diverse decine di ragazzi in cui si è rotto il preservativo e lei è rimasta incinta, o che la pillola per qualche motivo non ha funzionato, perché magari c'è qualche sbalzo ormonale differente, c'è qualche altra cosa, non lo so, stai
sì,
male.
Sì, non sono cose matematiche.
Hai vomitato, non lo so. Beh, sai, ne conosco, c'è una bella fila di gente che conosco. Sì. Vabbè, questo giusto che lo buttavo lì, non tanto.
Però al di là del, anche fosse il 100% di probabilità, diciamo, hai risolto, tra virgolette, hai escluso una responsabilità del lato sessuale, rispetto alla quale però rimangono le altre due. E il fatto che una persona mi porta questo argomento, secondo me cioè è intrinseco la non volontà del prendersi la responsabilità, nel senso che se tu dici io risolvo un problema della gravidanza, per dire, con questo sistema qua, ammesso che lo risolva pienamente, tu mi stai dicendo che c'è un filtro nel tuo prendere la piena responsabilità del tuo rapporto con quella donna. Potrebbe essere, senza tirare in ballo il preservativo, uno poteva anche dirmi ma che problema c'è, io, quello che hai detto tu, poi siamo consenzienti, quindi io cioè, ho la mia amica, la tromba amica, siamo consenzienti e non c'è niente di male da un punto di vista anche legale, cioè voglio dire non c'è niente di male, perché effettivamente non c'è niente di male. Però implica il fatto che tu non stai prendendo la piena responsabilità dell'altra persona. Infatti il problema che io pongo non è quello che tu puoi fare o non puoi fare, cioè fate quello che vi pare. Il problema che noi stiamo ponendo è: questa cosa qua ti fa bene?
Esatto. Io proprio questa cosa qua, io porrei proprio l'accento su questa cosa qua. Bisogna sempre guardare poi i frutti di questo tipo di approccio alla vita. L'atto d'amore è un atto di dono totale di se stessi, con nell'utilizzo di un anticoncezione, un preservativo o la pillola o quello che sia, io innanzitutto sto dicendo io mi proteggo da te, io ho bisogno di proteggermi da te perché tu sei potenzialmente pericoloso, perché io non voglio avere una gravidanza e quindi mi devo proteggere. Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento innanzitutto che non aiuta sicuramente a crescere l'amore, ma questo non è che lo dico io a parole o filosofia, sono i fatti. Un'altra cosa da dire, che assolutamente appunto non mi starei a impiegare nelle statistiche, però il problema è questo, che tante, cioè vai a vedere nei consultori, tante coppie vivono, tante ragazze vivono delle gravidanze, chiamiamole così, indesiderate, che non sono frutto di atti di violenza, che sono frutto invece di relazioni magari superficiali, relazioni che così di una serata o quello che sia. Il numero di pillole il giorno dopo, eccetera, eccetera, che vengono somministrate dai medici è impressionante, sono numeri pazzeschi, sono percentuali pazzesche. Allora, qua il problema, non voglio neanche metterlo sull'etico, che la pillola del giorno dopo è un omicidio, certo. Qua, eccetera, eccetera. Non è tanto questo il discorso da fare adesso, ma il discorso da fare è: tutto questo fa bene alla relazione d'amore, fa bene al crescere dell'amore? Perché i fatti, cioè i frutti di questo tipo di atteggiamento sono invece di un utilizzo dell'amore,
persona, sì.
Esatto, che porta poi a dipendenze affettive, porta a dipendenza dal sesso e porta a una profonda infelicità. Questo, se tu stai vivendo una situazione di questo tipo e guardi in fondo al tuo cuore, questa cosa qua c'è e la vedi. Ora poi sta a te se ammetterlo o non ammetterlo, questo poi sono affari tuoi, io non posso entrare dentro casa tua e decidere come ti metti i quadri, quindi però è un fatto, cioè la piena gioia, la piena felicità in un quando il rapporto sessuale è vissuto in questa maniera non esiste, mi spiace, non c'è, anzi è veramente una strada che porta alla tristezza. Primo punto. Secondo punto, quello dell'essere consenzienti è una cosa ridicola, cioè lo può dire forse un ragazzino che va alle elementari, non so, una persona di 20 anni che dice una cosa del genere dimostra una profonda immaturità, perché indica che non è consapevole di cosa comporta un rapporto sessuale, e cioè di questa unione profonda. Perché nella Chiesa viene tanto proposta e continuamente viene cioè nei secoli il rapporto casto, quindi
finanziamento
non caso. Esatto, finanziamento caso, non avere rapporti prematrimoniali. È facile sminuire questo tipo di atteggiamento sbandierando qualche cosa del tipo la Chiesa retrograda, è sessuofoba, non so che cosa, senza vedere in realtà il reale motivo per cui ci sta questa proposta. Guarda, una cosa molto semplice che vedo è questo: nelle coppie in cui ci sta un rapporto sessuale, quando la coppia si lascia, rimangono sempre legami profondissimi tra le due persone, cioè si fa una fatica enorme a lasciarsi, si fa una fatica enorme a voltare pagine, si fa una fatica enorme ad andare avanti. Questo lo dico per esperienza personale, veramente ascoltiamo centinaia di coppie e io stesso ho vissuto diverse relazioni con rapporti sessuali prematrimoniali prima di incontrare Alessandra eccetera, quando avevo 20 anni. Si creano dei legami profondi tra le due persone che non sono fatti di chiacchiere, sono fatti veramente di un'unione condivisa tanto 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 profonda. Questo leva la libertà nel poter scegliere anche di lasciarsi o non lasciarsi. Ogni volta che viene a parlare una coppia con noi, che vedi che c'è un problema, no? Che ti parlano, che loro hanno dei problemi, che non si capisce e che non stanno bene, che però lui è così, che però lei è così, spesso vedi che ci sono delle dinamiche così ingarbugliate che è impossibile trovare il bandolo della matassa. Al che io, ascoltando, e più parlano e più rimango confuso, entro a gamba tesa e dico: ma voi vivete la castità? Al 100%, mai una volta è uscita fuori questa cosa qua, la risposta è no, perché dove non c'è la castità ci sono rapporti disordinati tra di loro. Quando invece il rapporto è casto, quanto è pulita la storia. Cioè, se lui è una testa di cazzo, se ben permetti, è limpido, lui è una testa di cazzo. Se lei è irresponsabile o non so, è chiaro, è evidente, i problemi emergono, vengono a galla con tanta tanta pulizia e semplicità, perché ci sono due libertà che si relazionano e che si mettono in discussione se effettivamente sono chiamati o no a vivere la loro vita insieme. È una cosa tanto pulita, tanto semplice, quando non c'è rapporto sessuale, perché ci sta una giusta divisione, diciamo così, tra le due persone, che dà lucidità al rapporto per poter effettivamente discernere che cosa sta succedendo, quali sono le dinamiche che emergono. Ecco, quindi essere consenzienti quando soprattutto magari anche la maturità personale è così bassa, ma che vuol dire? Ma che allora la maternità surrogata, siccome prende una disgraziata che sta in Africa, che se muore di fame e tu gli dai $10,000, allora siccome è consenziente questa qua è una pratica che secondo te si può fare, che è moralmente giusta, che non lo so, cioè...
Sì, diciamo che poi il problema della consenzienza, se si può dire così, secondo me è che cioè copre, la consenzienza può coprire un problema che tu hai e che giustifichi col fatto di essere consenziente. Cioè, io non arrivo neanche al dire ma è morale, non è morale. Cioè, dal punto di vista del diritto, di quello che vuoi, sì, cioè tu sei con la tua fidanzata, hai la libertà legale, giuridico, quello che vuoi, di fare quello che vuoi. noi cioè, usciamo da quel piano lì perché io ho tante libertà, ho la libertà di mangiare come un porco, la libertà di bere come un porco, di fumare,
con un turco.
E così via, quindi cioè, la consenzienza è un problema che può aprire mille capitoli che non ci interessa aprire. Quello che noi ci stiamo domandando è cosa mi rende pienamente uomo, e noi non crediamo che, consenziente o meno, un rapporto così sviluppi pienamente il tuo essere uomo. Questo perché, per riprendere la questione della responsabilità, il professore qua, il quinto ospite che entrerà a breve, il professore della castità, che l'ha detto tante volte, parla sempre del triangolo famoso, che è un triangolo equilatero dove si mostra in maniera grafica come si congiungono su un asse, su un lato del triangolo, l'aspetto della responsabilità, e riprende tutti gli ambiti, secondo me, di cui abbiamo parlato prima: responsabilità sulla persona, anche del provvedere, la responsabilità del familiare, eccetera, tutto. Con la sessualità,
l'intimità fisica, diciamo.
L'intimità fisica, eccetera. Poi questa progressione è un principio. Poi va anche capito come è vissuto, eccetera.
Sì, principio psicologico che, tra l'altro, introdotto negli anni 70, non assolutamente non in un ambito cristiano, oggi chiaramente non molto in voga perché non piace, però il messaggio molto semplice, ma l'abbiamo fatto vedere tante volte anche su 5 pane e 2 pesci, è che ci sta proporzionalità tra responsabilità e intimità sessuale, cioè più mi prendo la responsabilità su una persona e più i nostri corpi si avvicinano. Il massimo della responsabilità è il matrimonio, il massimo dell'intimità sessuale è l'atto sessuale. Quindi l'ho detta molto in breve, però
diciamo che è in mezzo, nel cammino, diciamo, dal punto dal non ci conosciamo, andiamo a letto insieme e non ci conosciamo e compriamo una casa insieme, diciamo ci sono le sfumature complesse che richiedono
sì, compriamo un equilibrio. Compriamo una casa insieme vuol dire tanta responsabilità.
Esatto.
E chiaramente
il massimo, diciamo ipoteticamente, il massimo della responsabilità.
Beh, il massimo della responsabilità è proprio il matrimonio, che mi carico di te completamente. Però insomma, sì. Certo, comprarsi la casa insieme te la prendi perché...
avevo implicato il matrimonio.
Sì. No, vabbè, io... poi... ripeto, è un argomento, cioè questo è un episodio forse anche un po' flash, nel senso che gli aspetti veramente da trattare sono molteplici. Vi invito veramente ad andare a cercare su Grateful Monday, su 5 pane e 2 pesci, tutti gli argomenti che su YouTube, anche tutti gli argomenti che vengono trattati sulla castità, perché c'è tanto materiale e sicuramente tanti punti di vista e tanti aspetti. Diciamo che secondo me la domanda vera da farsi alla fine di tutte queste cose che abbiamo detto, no, è: vabbè, quindi come me la devo vivere questa sessualità? Quindi devo masturbarmi così almeno sto calmo? No, ma non penso che neanche sia questa la risposta.
È un'espressione di un disordine allo stesso modo.
C'ha tante implicazioni, può essere... Una volta un sacerdote mi disse la masturbazione è un grido di un disagio che si vive. Ci sono tantissime... è un cammino anche quello, importante, eccetera. Io non voglio assolutamente demonizzare o colpevolizzare niente e nessuno, però sto qua adesso, diciamo concludendo questo episodio, a fare una proposta. Cioè quello che voglio lasciare non è una visione negativa, ma una visione positiva. La visione positiva è questa: come uomini, ma anche come donne, sentiamo il desiderio profondo di vivere un amore grande, sentiamo il desiderio profondo di vivere una relazione che abbia uno spessore reale nella mia vita, che faccia la differenza, che non sia un'elemosina, che non sia un stare bene temporaneo, ma che sia veramente un porto sicuro dove poter stare, che sia un luogo dove poter vivere e portare frutto in maniera stabile. Ecco, per poter costruire questo è necessario fare dei passi, è necessario fare un cammino. Questo tipo di amore non casca dal cielo. Non cade così con una perturbazione meteorologica che ti casca in braccio. Non ci inciampi sopra per fortuna della vita. La fortuna della vita non esiste. La vita ti può portare in strade, luoghi diversi, e ci sarà, e troverai tu un motivo per questa cosa, troverai tu un senso nella tua vita se ti trovi in questa situazione qua. Ma non è questione di fortuna, è questione di mettere i punti giusti, mettere i paletti giusti, dare valore alle cose di valore e scansare le cose invece che non ti fanno del bene. Per poter costruire una relazione del genere si parte sicuramente da entrare in relazione con una donna con un pensiero molto semplice, che è questo, con questa domanda molto semplice: questa donna effettivamente guarda nella stessa direzione in cui guardo io? Vuole camminare con me verso questa meta? Innanzitutto la meta ce la devi avere chiara tu, cioè tu devi fermarti prima di entrare in relazione con qualcuno, un'interazione intima, una relazione intima. Tu devi fermarti e pensare: ma io dove sto andando? Dove voglio portare la mia vita? Dove desidero portare frutto nella mia vita? Innanzitutto devi sapere quindi quello che vuoi, e per questo già ti devi fermare prima di entrare in relazione. No perché ti sei scioccato con una, ammazza quant'è caruccia, allora vabbè dai, stiamo insieme. Quello si chiama divertimento, che è un'altra cosa. Poi non ti devi stupire che il divertimento dopo un anno, due anni, tre anni finisce e non funziona. Lo puoi fare, certamente, però non ti devi stupire di questa cosa. Cioè, com'è possibile che è finita? Com'è possibile? Non c'erano i presupposti. Quindi innanzitutto devi fermare tu e capire esattamente tu da che parte vuoi andare, primo. Secondo, ti devi fare la domanda se questa persona che hai incontrato effettivamente va in quella direzione là. Terzo, devi intessere una relazione di amicizia con questa. Le persone devi conoscere. Questa storia che ci incontriamo una serata, ci piacemo e quindi allora famo scintille, è una baggianata. Veramente è una stupidaggine che potrebbe essere messo nelle riviste delle parole crociate. Cioè non, è una storia romantica che non ha alcun fondamento, non è qualcosa che poi funziona. Funziona quando tu conosci una persona, ti dai il tempo di conoscere questa persona. Nel conoscerla ti rendi conto che magari effettivamente questa persona può essere una candidata importante per la tua vita, per dove stai andando tu, e puoi fare la proposta e dire: cara Giuseppina, vedo che ci troviamo molto bene insieme, ma ti andrebbe di diventare un po' più che amici? E se la risposta è positiva, quindi anche dall'altra parte ci sta lo stesso sentimento, allora si inizia un fidanzamento. Un fidanzamento che ha il fine del capire esattamente se noi siamo chiamati effettivamente a vivere una vita insieme oppure no. Cioè la domanda nel fidanzamento non è se mi piace, la domanda è: ma io e te possiamo fare una vita, costruire una vita insieme? Cioè questa è la domanda da rispondere nel fidanzamento, non è se mi piace, non è questo il punto, è: io e te siamo in grado, cioè ci sono i presupposti per poter costruire. Poi una volta che continui a camminare troverai delle dinamiche che noi abbiamo chiamato nuclei di morte. Padre Giovanni ci ha insegnato questi nuclei di morte, così trovate un sacco di spunti per poter lavorare su queste cose, lavorare sulle dinamiche che fanno morire l'amore, finché a un certo punto, ma nel giro di poco, nel giro di un paio d'anni, sarete pronti a rispondere alla domanda: ma questa persona qua effettivamente è in grado di scalare questa montagna con me, sì o no? E in questi due anni puoi aspettare ad avere rapporti sessuali, perché la mancanza di rapporti sessuali vi mette, detto proprio così in termine tecnico, vi mette il pepe al culo, cioè vi fa essere estremamente precisi, vi fa essere estremamente chirurgici nelle cose che fate, nelle scelte che fate, perché francamente le relazioni possono essere tanto divertenti quando passiamo una bella serata insieme e va a finire pure così che ci piace, no? Ma quando invece non finisce così, perché a letto non c'è nada insieme, rimangono le cose belle, ma rimangono tutte le rogne. E il sesso tante volte copre tutte queste belle rogne qua. E così andiamo avanti con i fidanzamenti d'argento. Oh, non me ne voglia adesso chi è fidanzato da 3, 4, 10 anni, eccetera, eccetera. Però, insomma, la mia esperienza è questa. Poi ognuno prenderà le strade, cioè ha preso le strade che ha preso, e dove si trova può sicuramente mettere chiarezza in quello che sta facendo. Però indubbiamente è questo. Cioè, la castità, vivere dei rapporti puri con la tua fidanzata, è un mezzo per fare chiarezza nella relazione. Chiaramente non ci si può sposare senza attrazione sessuale, perché poi la sessualità è un motore potentissimo all'interno del matrimonio. Io spero di aver detto un po' gli essentials. Se volete approfondire, ci sono tanti spunti che potete appunto andare a riprendere su 5 pane e 2 pesci. Per adesso, insomma, tu vuoi dire qualche altra cosa?
Io ho un pallino, una verità, diciamo, che ho fatto mia, che è che la vita qui su questa terra è una pedagogia all'amore. Cioè, noi siamo qua per imparare ad amare e questo è un processo, non è una pillola che ti risolve questo problema. Questa pedagogia sta nel processo e la castità è al servizio di questo processo. Io almeno l'ho vissuta così e credo che se è questo è anche il drive, diciamo, che orienta questa scelta per una coppia, non risulterà più facile, però risulterà più chiara. E io almeno l'ho sentita così e in quel caso gli ho capito che è al servizio della mia virilità.
Io posso testimoniare che de castità non si muore, questo l'ho provato sulla mia pelle, l'ho visto nei ragazzi che hanno fatto questa scelta. Posso dire che la castità all'interno di una relazione, quando viene inserita, tante relazioni incominciano a vivere la castità dopo aver vissuto magari anche tanto tempo invece condividendo appunto il corpo e lì ho visto sempre che si faceva tanta chiarezza. Sempre le coppie dicono: la nostra relazione ha due momenti. Da quanto tempo state insieme? Come faccio? Ci sono due momenti, prima e dopo la castità, perché la castità opera tanta chiarezza e tante volte fa finire relazioni in maniera però chiara e pulita. Questo era quello che volevamo dire, probabilmente poco, è soltanto uno spunto. Vi invito veramente a riflettere profondamente su questi punti, perché hanno un valore che va ben oltre di quello che abbiamo detto noi. Per il resto, ci vediamo
alla prossima,
mercoledì prossimo, e basta. Ciao.
Ciao.